CRISP rilancia la sfida al cancro. Di Anna Meldolesi, fratto CRISPR mania. Uno studio pilota su 3 pazienti colpiti da 2 diverse forme di cancro ha dimostrato che modificare i linfociti dei pazienti con la tecnica di editing genetico CRISPR per armarli contro la malattia è un intervento sicuro e fattibile, ma serve ancora molta sperimentazione per controllare che sia anche efficace. L'immunoterapia contro il cancro prova a fare un salto di qualità scommettendo su CRISPR. Un lavoro apripista appena pubblicato su Science combina per la prima volta in modo rigoroso 2 approcci, entrambi molto promettenti. Numero 1. La terapia cellulare basata sui linfociti T, già impiegata con successo per alcuni tipi di leucemie e di linfomi. Numero 2. L'editing genomico, che con il perfezionamento della tecnica CRISPR è diventato la via maestra alla modificazione genetica. Usandoli insieme, i ricercatori sperano di potenziare ancor più e meglio le capacità del sistema immunitario di combattere i tumori. L'idea è di prelevare le cellule T dal sangue dei pazienti, spegnere con l'aiuto di CRISPR i geni che frenano la risposta immunitaria, dotarle con l'aiuto di un vettore virale di un sistema di riconoscimento specifico per le cellule tumorali e infine reinfonderle nei pazienti stessi cariche e pronte a combattere. Per non generare false speranze è bene dire chiaramente che l'efficacia di questo approccio combinato è ancora da dimostrare. Quella che viene descritta nel lavoro firmato dall'Università della Pennsylvania, infatti, è soltanto la prima fase della sperimentazione. L'obiettivo del trial, dunque, era limitato, dimostrare che il trattamento è sicuro e fattibile. La buona notizia è che almeno questo risultato è stato raggiunto. Dietro allo sforzo c'è un grande nome, Carl June. Specialista della ricerca sul cancro, pioniere dell'immunoterapia a base di cellule CAR-T. La sigla CAR indica che nelle cellule T è stato inserito un recettore chimerico per l'antigene, famoso anche per uno dei primi esperimenti di editing per sbarrare la strada al virus HIV. Se il nuovo capitolo appena aperto dal gruppo americano dovesse portare un giorno ai risultati sperati, bisognerà dire grazie ai pazienti che hanno preso parte al test di fase 1 pur non potendone beneficiare in prima persona. Si tratta di malati con tumori in stadio avanzato, che non avevano risposto bene ai trattamenti convenzionali come chirurgia e radioterapia, come è la norma quando si tratta di sperimentare terapie innovative e dunque rischiose. La selezione dei partecipanti è avvenuta sulla base delle caratteristiche genetiche dei soggetti e dei loro tumori, che dovevano avere l'identikit molecolare giusto per mettere alla prova la strategia. A qualificarsi sono stati in 4, ma una di loro è peggiorata ed è morta prima di poter ricevere il trattamento. I dati pubblicati, dunque, sono relativi a 3 individui soltanto, 2 donne e un uomo, tutti sopra i 60 anni. Si tratta di un caso di sarcoma che è dapprima migliorato e poi ha ripreso a peggiorare, e 2 casi di mieloma multiplo che hanno continuato ad aggravarsi. Oggi sono rimasti in vita solamente 2 pazienti, entrambi sottoposti ad altre terapie. Può sembrare un bilancio molto deludente, perché allora gli autori del lavoro lo considerano un buon inizio e i primi commenti della comunità scientifica vanno nella stessa direzione. Il fatto è che armare le cellule immunitarie contro i tumori, come si fa con l'approccio CAR-T, non basta a salvare tutti i pazienti e finora ha funzionato solo per pochi tipi di tumori. CRISPR potrebbe aiutare a superare queste limitazioni, che sono emerse dopo i primi clamorosi successi, rendendo l'approccio più potente e duraturo. Pur essendo una tecnica precisa e versatile, però, CRISPR è ancora poco rodata nell'uomo e potrebbe comportare dei rischi. Il suo ingrediente principale è un enzima di origine batterica, che potrebbe indurre una reazione immunitaria indesiderata. Inoltre le sue forbici molecolari potrebbero tagliare il DNA in altri punti oltre a quello programmato. Ebbene, nella sperimentazione diretta da Carl June insieme a Edward A. Stadtmauer sono stati presi a bersaglio 3 geni, tra cui il PD1, ma non è stato rilevato alcun effetto tossico e pochissimi tagli fuori bersaglio. L'altro elemento positivo è che i linfociti T con il DNA corretto sono rimasti numerosi nel corpo dei pazienti anche a distanza di mesi dalla somministrazione. La rivista Science ha affidato alla coinventrice di CRISPR Jennifer Doudna, insieme alla sua collega di Berkeley Jennifer Hamilton, il di contestualizzare e commentare il lavoro. Questi risultati nel complesso forniscono una guida per produrre e somministrare in modo sicuro cellule editate, scrivono le 2 scienziate. è stato attraversato il Rubicone, ha commentato un'altra autorità nel settore, Fyodor Urnov, intervistato per l'occasione da Science. La sperimentazione aveva atteso per anni il via libera delle autorità statunitensi, mentre la Cina nel frattempo ha autorizzato rapidamente altre ricerche simili di cui sappiamo ancora troppo poco. Ma chi va piano va sano e va lontano, almeno nelle terapie avanzate, e in questo caso c'è ancora parecchia strada da fare. Nel prossimo futuro è probabile che i ricercatori metteranno alla prova la stessa strategia cercando di colpire altri bersagli sulle cellule tumorali diversi dalla proteina NY-1 presa di mira in questa prima sperimentazione e usando le versioni più efficienti di CRISPR sviluppate via via nel corso del tempo. I dati relativi al follow-up più lungo in una sperimentazione sull'uomo con CRISPR comunque restano nelle mani della Cina, che sul New England Journal of Medicine ha descritto un caso di trapianto di staminali editate in cui non sono stati riportati effetti collaterali in ben 19 mesi di osservazione. Anche in quel caso, però, l'intervento aveva potuto dimostrare soltanto la sicurezza della tecnica, non la sua efficacia terapeutica. Un successo più pieno, invece, è stato annunciato per altre malattie dalla CRISPR Therapeutics. Secondo quanto dichiarato dalla società fondata dall'altra coinventrice della tecnica CRISPR, Emmanuelle Charpentier, i due pazienti trattati malati rispettivamente di anemia falciforme e talassemia hanno potuto interrompere le trasfusioni grazie al successo dell'editing. Il lavoro, però, non è stato ancora pubblicato. 07 febbraio 2020. Le cellule cerebrali che aiutano a dimenticare. Le cellule della microglia, la più importante difesa immunitaria del sistema nervoso centrale, hanno anche il fondamentale di rimuovere i collegamenti tra neuroni che codificano i ricordi. Lo rivela un nuovo studio i cui risultati aiutano a comprendere le basi neurofisiologiche della memoria, ed eventualmente anche condizioni patologiche come le amnesie. Per la nostra mente dimenticare è importante quanto ricordare. Il cervello elimina continuamente le informazioni inutili o sovrabbondanti, risparmiando le risorse per quelle della vita presente e futura. Questo importante compito è demandato alle cellule della microglia, considerate le spazzine del sistema nervoso centrale. A loro spetta infatti di rendere più labili ed eliminare le sinapsi che collegano i neuroni in cui sono codificati i ricordi. Lo rivela un nuovo articolo pubblicato su Science da Chao Wang della Zhejiang University School of Medicine a Hangzhou in Cina e colleghi di altri istituti cinesi. I risultati ottenuti studiando topi di laboratorio sono importanti per comprendere le basi neurofisiologiche di una capacità cognitiva fondamentale come la memoria, ed eventualmente anche le condizioni patologiche come le amnesie. Le cellule della microglia rappresentano la principale linea di difesa immunitaria nel sistema nervoso centrale, nel quale si muovono continuamente per eliminare i neuroni danneggiati, agenti infettivi o altri materiali. Oltre a ciò controllano le sinapsi, le connessioni tra i diversi neuroni, eliminando quelle inutili o sovrabbondanti, soprattutto nella fase dello sviluppo neurobiologico, ma anche nella normale e continua riorganizzazione delle connessioni in età adulta che prende il nome di plasticità sinaptica. L'ipotesi di una connessione tra microglia e memoria nasce proprio considerando il ruolo delle sinapsi nella codifica dei ricordi. Il modello oggi più accreditato sui meccanismi neurali della memoria, infatti, prevede che il cervello umano codifichi e immagazzini i ricordi in insiemi neuronali uniti da circuiti sinaptici dinamici chiamati engrammi. La riattivazione di engrammi per mezzo di queste connessioni sinaptiche consente di ricordare memorie specifiche, mentre la loro mancata riattivazione comporta la perdita del ricordo che avevano codificato. Wang e colleghi hanno osservato e manipolato la microglia e gli engrammi nel cervello di topi di laboratorio sani, addestrati a memoria. Gli autori hanno così dimostrato che diminuendo intenzionalmente il numero di cellule della microglia o inibendo loro attività risultava alterata anche la capacità di dimenticare. La conclusione dello studio è che le cellule della microglia intatte mediano la dissociazione delle cellule degli engrammi, portando alla degradazione e all'eventuale cancellazione delle memorie associate. 04 febbraio 2020. I neuroni GPS che immaginano il futuro. Le cellule di posizione della regione cerebrale dell'ippocampo non tengono traccia solo della posizione passata e presente del soggetto, ma immaginano anche la sua posizione futura. Lo ha scoperto un nuovo studio registrando l'attivazione neuronale di alcuni topi mentre dovevano scegliere in quale direzione andare all'interno di un labirinto. Di qua o di là, per un animale in fuga decidere rapidamente quale direzione prendere è fondamentale, e la salvezza è legata anche alla capacità di immaginare scenari futuri tra loro alternativi e di valutare quale di essi garantisce le migliori chance di sopravvivenza. Alla base di questo processo mentale ci sono i cosiddetti neuroni GPS, il sistema di navigazione del cervello che permette a noi e ad altri animali di orientarci nello spazio. Lo hanno scoperto Loren Frank e colleghi dell'Università della California a San Francisco, autori di un articolo apparso su cellulare studiando il comportamento di topi in un labirinto. In una versione moderna di questo classico test di laboratorio, gli autori hanno registrato nei roditori l'attivazione delle cellule di posizione dell'ippocampo, così chiamate perché tengono traccia della posizione del soggetto durante il movimento nello spazio, funzionando come una sorta di navigatore neuronale sempre attivo. I dati interessanti sono emersi quando il topo doveva affrontare una biforcazione. Si è infatti constatato che in quella situazione si attivavano in sequenza, oscillando circa 8 volte al secondo, le cellule GPS che rappresentavano la posizione del topo davanti al bivio e le due alternative del percorso futuro. Secondo i ricercatori, questa è la traccia neurale del fatto che l'animale si stava rappresentando mentalmente le diverse possibilità. Un particolare importante è che i segnali oscillatori delle cellule di posizione diventavano sempre più intensi via via che l'animale si avvicinava al punto decisivo. L'ipotesi è che l'ippocampo abbia la funzione di generare una sorta di menu degli scenari possibili in base al quale altre parti del cervello possono decidere quale opzione scegliere tenendo conto di numerosi altri fattori quali la situazione di pericolo imminente, i bisogni dell'organismo come fame e sete, o lo stato emotivo come la paura. Un'altra importante scoperta dello studio è che i neuroni GPS tengono traccia della direzione in cui si sposta il soggetto. Quando infatti il topo si muoveva lungo un tratto del labirinto, si attivavano alternativamente sia le cellule di posizione per la direzione intrapresa sia quelle per la direzione opposta, con un'oscillazione ad alta frequenza anche in questo caso. È come se il topo pensasse, sto andando da questa parte, ma potrei anche girarmi e andare in direzione opposta. Riteniamo che tutto questo dimostri che l'ippocampo non è solo responsabile della registrazione degli eventi del passato e dell'elaborazione del presente, ma anche dell'immaginazione del futuro, ha commentato Frank. La nostra ricerca è solo un primo passo, ma ci apre nuove strade per studiare in che modo gli scenari immaginati vengono generati e valutati nel cervello, mentre gli animali prendono le decisioni.